benedictatu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccato oribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Santa Madre di Gesù, prega per noi. Sabato 12 gennaio 2008. In questo sabato che conclude le feste natalizie e ci introduce alla festa del battesimo di Gesù, la quale apre il tempo ordinario dell'anno liturgico romano, tiene la lezione il noto biblista padre Alberto Valentini Monfortano, professore alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Svilupperà il tema Madre di Gesù, donna e madre dei discepoli del Signore. E di recentissima edizione il suo libro su Maria secondo le Scritture, edizioni Deoniani di Bologna, nel quale ha voluto compendiare i tanti anni di ricerca e di insegnamento sulla Sacra Scrittura e più particolarmente sulla Madre di Gesù, per tributare a lei un doveroso ossequio di amore filiale. Moltissime altre sono le sue pubblicazioni, egli è anche l'iniziatore della rivista ormai celebre intitolata Theotokos, affidata all'Associazione Mariologica Italiana Interdisciplinare, ed è stato ed è promotore di tanti convegni di studio di pastorale sulla Madre di Dio. Ma per noi il titolo più semplice e bello con il quale lo accogliamo e gli diamo il benvenuto è quello di fratello ed amico, partecipe fin dagli inizi dell'organizzazione e della realizzazione dei sabati mariani. E abbiamo cominciato insieme. A lui il nostro grazie, affettuoso e sincero. A lui la parola, a noi l'attenzione a quanto egli ci dirà della Madre di Gesù.
Grazie per tutto, Si sente? È acceso, no? Dunque, se c'è qualcosa me lo indicate, me lo fate capire. Voglio ringraziare voi che, nonostante il tempo, avete avuto il coraggio di venire. E ringrazio padre Ermanno, come sempre, con affetto fraterno, per la lunga amicizia e solidarietà. E ogni volta che c'è da parlare di Maria, ci si sente un po' sconfitti in partenza, perché è come affrontare un gioiello dalle molte sfaccettature e si vorrebbe condensare, riassumere, ma ci si sente un po' schiacciati da questo, quindi cercherò di sottolineare uno di questi volti della Vergine, però sono cose talmente dense che non so come riuscirò un po' a presentare ampiamente questo. Il tema di oggi è particolarmente importante e diciamo che è il vertice del Nuovo Testamento per la figura di Maria. Il titolo è Maria, Madre di Gesù, donna e madre dei discepoli del Signore. Qui c'è la teologia del quarto evangelista, quindi il punto d'arrivo della ricerca del Nuovo Testamento sulla cristologia e per riflesso sulla figura di Maria. Naturalmente ci muoviamo sulla scorta dei due brani che conosciamo molto bene, il brano delle nozze di Cana è il brano di Maria presso la croce. Sono dei testi che conosciamo benissimo, ma che racchiudono tali e tanti misteri che gli autori dicono avremo da riflettere su questi brani fino all'ultimo giorno. E allora noi cerchiamo di prendere dalla ricchezza di questi testi. Sempre nelle scritture, nel Nuovo Testamento, non dobbiamo fermarci mai alla semplice superficie dei racconti e dei brani. Bisogna andare a cercare il senso e la valenza teologica. Questo vale soprattutto per il Vangelo di San Giovanni. Se dovessimo spiegare le ricchezze che ci sono, l'accenno soltanto, nelle nozze di Cana, la domanda spontanea sarebbe questa: ma allora è un episodio oppure è solo teologia? Bene, queste domande in San Giovanni non si pongono mai, perché San Giovanni ha una grande concretezza, quindi non vuole togliere nulla al racconto, però attraverso il racconto, come attraverso un simbolo, attraverso un segno, intende rivelare altre cose, cose divine, perché il quarto Vangelo è tutta una rivelazione. Quindi quando noi vediamo un segno, guardiamo il segno, non lo eliminiamo, ma dobbiamo vedere quello che il segno indica, quel che il segno nasconde. Allora, per esempio, le nozze di Cana, vedremo che sono le nozze tra Cristo e la comunità. Proprio questa mattina, o oggi perché è andato in un altro momento, alla liturgia, e proprio questa mattina abbiamo incontrato le parole di Giovanni Battista: io non sono lo sposo, lo sposo è colui che ha la sposa, io sono l'amico dello sposo e mi rallegro di fronte a lui che celebra le nozze. Questo si trova nel capitolo terzo di San Giovanni, e nel capitolo secondo ci sono le nozze di Cana. Allora, e subito inquadro un po', accenno brevemente, se si va a cercare lo sposo nelle nozze di Cana, guardate che lo sposo non parla neppure, e se si cerca la sposa non esiste, non c'è la sposa. E che nozze sono allora? E alla fine ci si accorge che lo sposo è il Cristo, la sposa all'inizio è Maria e poi la sposa diventa la comunità dei credenti. Allora, sotto ogni parola, sotto ogni termine, sotto ogni espressione del Vangelo di Giovanni, bisogna fare una lettura in profondità. Siccome nel Vangelo di San Giovanni, nel quarto Vangelo, Gesù si presenta sempre come rivelatore delle cose divine, lui è Dio venuto tra noi, tutta la sua figura, oltre che le sue parole, le sue azioni, sono rivelatore e rivelatrici, cioè hanno una dimensione profonda da ricercare. Guai a fermarsi alla superficie, alla prima impressione, al primo significato. Se siamo così, tutto il Vangelo è sacramentale, simbolico. Tutto il Vangelo nasconde realtà misteriose, come misteriosa è la figura di Gesù. Ripetutamente nel quarto Vangelo si dice di Gesù, parecchie persone dicono: noi sappiamo chi sei, noi ti conosciamo, e Gesù sorride dicendo: nessuno di voi mi conosce, nessuno sa di dove sia. Addirittura ci sono due domande che ritornano sempre nel Vangelo, che tutti si pongono, e anche nelle nozze di Cana c'è questa domanda. Le domande sono: ma tu chi sei? Perché nessuno sa chi sia lui. E l'altra è: ma da dove vieni? Perché nessuno conosce la sua origine. E qui troveremo nelle nozze di Cana il maestro di tavola, quindi la persona più informata, non sapeva di dove fosse. Il vino, certamente, ma tutte le realtà, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, sono cristologizzate. Tutte le realtà raffigurano Gesù stesso. Allora, se questo Vangelo è così, cominciamo un po' a vedere questi brani, Cana e la croce, che sono quelli nei quali si sviluppa questo rapporto madre di Gesù, donna e madre dei discepoli. Cana è all'inizio del Vangelo, siamo proprio all'inizio del capitolo secondo. La croce si trova al penultimo capitolo, il capitolo 19. I capitoli di questo Vangelo sono ufficialmente 20, poi ce n'è un 21 aggiunto, ma praticamente col capitolo 20 si concluderebbe il Vangelo. E allora troviamo che all'inizio c'è immediatamente la madre di Gesù. Nel capitolo 2, versetto 1, si dice: e c'era la madre di Gesù. Nel capitolo 19, al versetto 25, e c'era presso la croce la madre di Gesù. All'inizio e alla fine, qualcuno giustamente dice che questo Vangelo, che è il vertice del Nuovo Testamento, si apre con la figura di Maria e si conclude con lei. Qualcuno dice che è posta nell'ingresso, nel pronao del Tempio, all'ingresso del Tempio, questa figura, e si trova poi nell'abside. E questo ci fa capire che in un Vangelo sacramentale questa figura posta all'inizio e alla fine ha un grande significato. Non solo è all'inizio e alla fine e c'era la madre di Gesù, ma anche i due brani, sia le nozze di Cana che la croce, si concludono un po' allo stesso modo. Le nozze di Cana si concludono con queste parole: dopo ciò discese Gesù con sua madre e con i suoi discepoli. L'episodio della croce si conclude con le parole: da quell'ora il discepolo l'accolse. Ci sono sempre queste tre figure: Gesù, la madre e i discepoli. Gesù, la madre e i discepoli. E dopo tutto questo, dice la finale, il versetto dopo la scena della croce: dopo questo tutto è compiuto, tutto si compie quando c'è l'accoglienza della madre. Allora dovremmo vedere, dato che i brani li conosciamo bene, li sappiamo a memoria, dovremmo vedere il contesto di questi racconti, sia delle nozze di Cana che della croce, e anche i temi maggiori. Cosa troviamo come contesto e come temi? Appena iniziamo il racconto delle nozze di Cana, sentiamo le parole, l'espressione "il terzo giorno". Il terzo giorno è molto importante nella tradizione della rivelazione. Per esempio, nella rivelazione del Sinai, capitolo 19 dell'Esodo, si dice: tenetevi pronti per il terzo giorno, perché ci sarà la rivelazione del Signore e ci sarà il dono della legge per l'alleanza. Il terzo giorno, guardando indietro, ci richiama la prima alleanza, quella del Sinai, dove fu data la legge e il popolo è diventato il popolo di Dio. Se guardiamo avanti, il terzo giorno ci può già anticipare il giorno della risurrezione. Quindi questo Vangelo si apre con il terzo giorno, che è carico di significato teologico. Il terzo giorno ci furono le nozze. Noi sappiamo che le nozze sono il simbolo tipico dell'alleanza. Le nozze sono la comunione tra Dio e il suo popolo e sono lo scopo per cui il Signore ha liberato il suo popolo. Abitualmente si dice nell'Esodo: fai uscire il mio popolo perché vada nella terra promessa, perché vada per celebrarmi un sacrificio. Ma nel contesto dell'alleanza del Sinai si dice chiaramente, siamo nel capitolo 19 dell'Esodo, i versetti da 4 a 6, si dice: voi, il Signore che parla, avete visto quello che ho fatto per voi, avete visto come vi ho portati su ali di aquila. Ali di aquila è un'immagine per dire il Signore, colui che libera con potenza e vola alto. Vi ho liberati e vi ho condotti fino a me. Lo scopo della liberazione è l'incontro con il Signore. Ed è un incontro nuziale. Il popolo è stato liberato per celebrare l'alleanza con il suo Signore. Cioè il Signore lo ha liberato perché appartenesse a Lui, perché fosse suo popolo. E voi sapete che la scena del Sinai è celebrata e rivissuta sempre nel giorno di Pentecoste, sia nella tradizione ebraica che nella tradizione cristiana. Cos'è avvenuto sul Sinai? C'è stata l'alleanza con il Signore ed è stata data una legge, i comandamenti. Bene, noi sappiamo che nella nuova alleanza ci sarà la comunione con il Signore, ci saranno le nozze con il Signore e ci sarà la legge nuova, che è la legge dello Spirito Santo. Non a caso, secondo Luca, lo Spirito Santo è stato donato il giorno di Pentecoste. Come a Pasqua si ricorda la liberazione, così a Pentecoste si ricorda l'alleanza e il dono della legge. Allora qui le nozze sono il segno della nuova alleanza che si compie in Cristo e nella comunità dei credenti. Allora il terzo giorno, come ci fu un terzo giorno al Sinai, così nel terzo giorno della piena rivelazione di Gesù ci sarà la nuova alleanza e con le nozze con Dio. Naturalmente nella nuova alleanza, nelle nozze, c'è la presenza del vino. Il vino è uno dei segni dei tempi messianici, della benedizione di Dio e della festa messianica. E il vino era uno dei simboli della terra promessa. Il vino sarà abbondante, sarà donato a profusione. Tutti potranno gustare il vino buono. Il vino è uno dei segni delle nozze, uno dei segni dell'alleanza, ma è anche il segno della legge nuova. Il vino nuovo è la legge nuova che il Signore viene a dare. Addirittura poi vedremo che il vino nuovo è Gesù stesso. È Gesù stesso. E passando dopo alla spiegazione, accenno ancora ad alcune cose. In queste nozze Maria viene chiamata da Gesù con il titolo di donna. Faccio notare che il Vangelo già prima l'aveva chiamata non con il suo nome, ma con la formula la madre di Gesù. Potremmo domandarci, e dopo ci tornerò, sul fatto che Giovanni non chiami mai con il suo nome la madre di Gesù. Se avessimo solo il quarto Vangelo, non sapremmo il nome di Maria, stando al quarto Vangelo. Questo significa che Giovanni si occupa di più del compito della missione che della vita privata della Vergine. E qui proprio la donna è chiamata proprio con questo nome perché donna è il segno di una missione ed una missione materna al servizio della salvezza. Quell'espressione che c'è tra me e te, o donna, non deve meravigliare, anzi, se si conosce un po' tutto lo stile di San Giovanni, ci si accorge di una cosa, che tutti i personaggi che parlano con lui parlano a un livello che non è il livello di Gesù. Cioè sarebbe come se, prendiamo il capitolo terzo, quando Nicodemo va a parlare da Gesù. Probabilmente aveva dei problemi abbastanza urgenti, si è andato alla sera tardi in privato, chissà cosa gli ha detto. All'evangelista non interessa, Gesù non l'ha fatto nemmeno parlare e gli ha detto: se tu non rinasci di nuovo non puoi vedere il regno dei cieli, il regno di Dio. E Nicodemo si difendeva come tutti i personaggi dicendo: ma com'è possibile? E i personaggi che parlano con Gesù ragionano molto bene, umanamente hanno ragione loro. Prendete anche la samaritana, quando Gesù dice lui che dà dell'acqua, la samaritana dice: ma non hai nemmeno un secchio per attingere, tu sei giudeo. Avvicinarmi? Ecco, grazie. Allora, tutti i personaggi ragionano su un piano che non è quello di Gesù. Ed è necessario che a poco, dopo una lunga discussione, entrino nel progetto e nella linea di Gesù. Normalmente i personaggi fanno molta fatica, c'è tutto il brano che di discussione con Gesù, solo alla fine sono costretti, di fronte alle prospettive di Gesù, a fare questa domanda: ma allora tu chi sei? O da dove vieni? E Gesù profitta di questa domanda per rivelare la sua identità. Pensate per esempio al capitolo 9 per il cieco nato, dopo che l'ha guarito. E naturalmente il cieco nato badava alla guarigione fisica, alla vista. Gesù l'ha incontrato nel Tempio e gli ha detto: adesso che sei guarito sei contento? E lui era contento di questo, ed ecco il livello di Gesù: adesso che sei guarito vuoi credere nel Figlio di Dio? E la domanda, eccolo qui, ma tu chi sei? E chi è perché possa credere in lui? E Gesù, ecco lui che sta parlando con te. Allora prostrato sei piedi, io credo, Signore, aumenta la mia fede. Quindi tutti i personaggi, compresa Maria, qui si collocano su un piano che non è all'inizio quello di Gesù. Però vi faccio notare che mentre gli altri personaggi faticano molto per entrare nel progetto di Gesù, e se si vedono molti testi di Giovanni, sono lunghi, solo alla fine si arrende l'interlocutore di Gesù dicendo: ma allora, ma tu chi sei? Mi vuoi spiegare? E Gesù ne approfitta per rivelarsi. Qui Maria immediatamente cambia registro. La prima cosa che aveva detto, noi traduciamo di solito non c'è più vino, dovremmo tradurre materialmente non c'è ancora il vino. Perché? Perché intanto c'era il vino materiale e il vino nuovo, il vino della nuova alleanza non era ancora giunto. Naturalmente, come tutti i personaggi, anche Maria si ferma all'inizio al dato esterno, vede la mancanza di vino e dice non c'è il vino. E Gesù la trasporta immediatamente al suo piano. Già dalle parole che dice appare come sia necessario anche per lei passare al piano di Gesù. Non è il vino materiale che interessa, ma il vino della nuova alleanza. Allora la domanda: che c'è tra me e te? Il compito, i problemi, gli interessi tuoi e miei non sono interessi contingenti, non riguardano un vino materiale, ma riguarda il mistero della rivelazione del Figlio di Dio e della fede dei discepoli. Che c'è tra me e te? Tu non ti devi occupare di queste cose, ti devi occupare del servizio alla rivelazione, alla manifestazione della gloria del Figlio di Dio e della fede dei discepoli. E mentre gli altri personaggi discutono a lungo, qui Maria immediatamente cambia registro, come vi dicevo. Prima ha detto non c'è ancora il vino, non c'è il vino della nuova alleanza, questo è il senso che dava Gesù. Immediatamente, senza pretendere di esaurire la visione di Gesù, tutto quello che egli vi dica fatelo. Guardate che è una formula bellissima questa. Cioè, nessuno, neppure Maria, poteva capire la pienezza della rivelazione di Gesù, ma tutto quello che egli vi dica fatelo. Guardate che passaggio netto dalla mancanza di vino, non hanno il vino, alle parole fate tutto quello che egli vi dica. E naturalmente qui viene chiamato col nome di donna. E se l'avesse chiamata madre sarebbe rimasto ancora sul piano familiare. Chiamando la donna, le rivela la sua missione, il servizio che ha nell'economia della salvezza, nella venuta della nuova alleanza. La donna è colei che deve servire al mistero della salvezza e deve portare la vita. Per cui vedete che il tema è madre di Gesù, donna, e poi vedremo madre dei discepoli. Ma qui c'è un altro elemento importantissimo che possiamo dire che è il tema più importante di tutto il Vangelo di Giovanni. Dice: non è ancora giunta la mia ora. L'ora è la realtà più significativa di tutto il quarto Vangelo. Avrete notato qualche volta i crocifissi un po' nostri occidentali, in cui si vede, insieme con la misericordia di Gesù, si vede la grande sofferenza del crocifisso. I crocifissi orientali presentano Gesù sulla croce con la corona di gloria, con la corona regale, e come pontefice, come sacerdote. La croce è gloriosa. La croce, l'ora di Gesù, è il pieno compimento della sua vita. L'ora è il punto di riferimento di ogni fatto, di ogni parola, di ogni azione di Gesù. Se andate a vedere quante volte dice non è ancora giunta la mia ora, e questo si trova in tutta la prima parte del Vangelo, fino al capitolo 12. E capitolo 13, già veramente alla fine del capitolo 12 c'è un accenno, ma ufficialmente nel capitolo 13 si inizia proprio con le parole Gesù sapendo che era giunta la sua ora. Nel capitolo 17, la preghiera sacerdotale, Gesù sapendo che era giunta la sua ora, Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo affinché il figlio tuo glorifichi te. Quindi l'ora è il punto di riferimento di tutta l'esistenza di Gesù ed è il momento in cui lui dona totalmente se stesso manifestando la sua gloria e in cui il Padre lo glorificherà. Difatti le prime parole del capitolo 17, Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo. E altrove dice al capitolo 12, quando sarò esaltato da terra, sarò glorificato, attirerò a me tutti oppure ogni cosa, secondo un altro testo. Allora al Padre dice, glorifica me affinché glorifica il figlio tuo, affinché il figlio tuo glorifichi te. Quindi l'ora è la realtà più preziosa di tutto il quarto Evangelo. E qui Gesù dice, non è ancora giunta la mia ora. Ciò significa, qui ci sono delle interpretazioni differenti, non entro nei dettagli, ma di per sé non sarebbe ancora giunta l'ora per manifestare la sua gloria, perché la sua gloria si manifesterà sulla croce. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, là saprete, dice lui, che io sono. E anche questo un accenno, nel quarto Vangelo c'è spesso l'espressione io sono, io sono, io sono. È una qualificazione divina, una qualificazione della divinità. Quando vedrete queste cose capirete che io sono. Quindi in questo Vangelo guardate che temi abbiamo trovato in questo brano. Terzo giorno, nozze, vino, donna, ora. Poi si parla dell'acqua di purificazione. E qui l'eseggiare è qualcosa di impressionante. Qui siamo a misura di 480-500 litri in queste eseggiare che servivano per la purificazione. Ma la purificazione è il segno dell'antica alleanza, della non venuta della pienezza dei tempi. E quindi c'è l'acqua della purificazione, è il segno del tempo dell'attesa. E se c'è tutta quest'acqua, stupisce che Gesù dica riempitela fino all'orlo. Cioè tutto deve essere compiuto prima che venga la novità della nuova alleanza. E due volte qui riempite d'acqua le giare, le riempirono fino all'orlo. E il maestro di tavola, vedete i paradossi che ci sono? È proprio la persona che dovrebbe sapere che non sa nulla. Lui non sa dove venga il vino, il vino che è stato cambiato dall'acqua, cioè il passaggio dall'antica alla nuova alleanza non lo sa nessuno, ma lo sanno i servi, cioè quelli che hanno fatto la volontà di Gesù. I servi sono quelli che hanno ascoltato la parola e che quindi in qualche modo lo conoscono, hanno cominciato a conoscerlo. Paradossalmente il maestro di tavola avrebbe dovuto sapere tutto e non sa nulla. I servi che di solito eseguiscono non sanno nulla e loro lo sanno. E poi naturalmente si rivolge qui, come dice il testo, allo sposo, ma in una festa di nozze lo sposo è quello che non sa proprio niente. E la domanda è rivolta allo sposo e lo sposo non risponde. Quindi praticamente si dice che lo sposo è Gesù, qui chiaramente. E poi dice, tutti da principio danno il vino buono. Questa regola non si trova in nessuna parte, né della Bibbia né delle letterature antiche. Interessava all'autore dire che il vino buono, la nuova alleanza, arriva solo alla fine. Quindi questo maestro di tavola non capisce proprio niente, come spesso gli interlocutori di Gesù. Non capisce nulla del mistero e cerca di barcamenarsi chiedendo allo sposo, che poi materialmente non esiste, quindi non risponde. Allora qui risponde l'Evangelista, come avviene spesso nel Vangelo di San Giovanni. L'Evangelista interviene per spiegare a lui l'evento, e l'evento da chi è compiuto? Qui il protagonista è Gesù. Allora la traduzione delle volte è fatta male, spero che la nuova traduzione sia migliore. Il testo è il versetto 11, che è la chiave di lettura di tutto questo brano, dice così: questo fece Gesù come archetipo dei segni. Cioè Gesù è il protagonista che ha fatto queste cose, non sono gli altri. E l'ha fatto come principio, inizio e segno tipico. E siccome il Vangelo di San Giovanni è tutto pieno di segni, le nozze di Cana danno il criterio per interpretare tutti gli altri segni. Gli altri segni servono sulla scia delle nozze di Cana, a rivelare che cosa? Lo dice qui. Questo fece Gesù come archetipo dei segni. Manifestò la sua gloria. I segni servono a rivelare la divinità di Gesù, a rivelare la sua condizione divina. E notate che la gloria è la manifestazione della divinità, ma se ci mettiamo anche il verbo manifestare, è un rafforzativo. Quindi questo segno ha spalancato gli occhi della gente per poter vedere la gloria del Figlio di Dio. Questo ha fatto Gesù perché vedessero la sua gloria. E soltanto contemplando la sua gloria si può credere. E i discepoli credettero in lui. Senza aver visto la gloria, e la gloria si può contemplare attraverso i segni, quindi senza i segni e senza la gloria non si può credere. E credere è per avere la vita. E questo brano delle nozze di Cana è legato strettamente con le ultime parole del Vangelo di San Giovanni nella forma breve, capitolo 20, ai versetti 30 e 31, con i quali si conclude il capitolo 20, si dice così: Gesù fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate, segni, perché manifestano la gloria, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate vita nel suo nome. Bene, la formula delle nozze di Cana e l'ultima formula del Vangelo vanno proprio a braccetto, si completano a vicenda. Alcuni sanno che il Vangelo di San Giovanni è riassunto anche in tre parole che troviamo nel prologo e poi nel resto, e sono tre parole tedesche che dicono Licht, Leben, Liebe, quindi luce, vita e amore. E qui abbiamo proprio queste cose. Nelle nozze di Cana abbiamo questo. Questo fece Gesù come archetipo dei segni, segni e simboli della gloria. Manifestò, fece risplendere la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E gli ultimi versetti, ripeto, molti altri segni fece Gesù che non sono stati scritti, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate vita, Leben, nel suo nome. Quello che mancava al versetto 11, che però è più ricco per altri versi, lo troviamo alla fine del Vangelo. E credere vuol dire contemplare la gloria di Dio e accogliere il Signore nella propria vita. Non è un'ideologia, non è una filosofia, non è qualcosa di astratto. La fede è l'atteggiamento fondamentale di chi ha visto i segni e attraverso i segni ha contemplato la gloria di Dio. Allora, se la fede è così importante, dico sempre, quante volte ci sarà la parola fede nel Vangelo di San Giovanni? Non c'è nemmeno una volta, ma c'è sempre il verbo credere, perché la parola fede è quasi un'astrazione. Credere è il dinamismo della persona che aderisce al Signore. C'è continuamente il verbo credere, quasi un centinaio di volte. Vedete allora che tutto è vitale in questo brano, e come Maria, da madre di Gesù, comincia a esercitare la sua missione di donna. Nella prima parte delle nozze di Cana è presentata, e c'era la madre di Gesù, pensate, è presentata prima ancora di Gesù e dei discepoli. Ciò significa che all'evangelista interessava mettere in luce la presenza e il compito di questa donna. E non è lì come semplice invitata, non è lì come uno dei personaggi. Lì ci sono tre personaggi fondamentali intorno ai quali si svolge tutto l'episodio. I personaggi sono naturalmente Gesù, ma prima di lui viene già introdotto Maria, che prepara davvero la via a Gesù. E poi ci sono i discepoli. Tutto il brano riguarda questo, perché Gesù deve manifestare la sua gloria e i discepoli devono credere, accoglierlo mediante la gloria. E Maria, che ha creduto per prima, è colei che deve aiutare i discepoli a credere come lei. Non a caso, dopo aver parlato del vino che ancora non c'era, immediatamente rivolge le sue parole ai discepoli perché credano, perché facciano come ha fatto lei. Notate qui dei paralleli molto belli. Nell'Annunciazione, al versetto 38, Maria dice: «Eccomi, sono la serva del Signore». tutto quello che tu hai detto mi avvenga. Lei è la serva che compie e vuol compiere tutto quello che dice il Signore. Lei la serva alle nozze di Cana, si rivolge ai servi, che sono suoi compagni, suoi fratelli e sorelle, dicendo: anche voi tutto quello che egli vi dica fatelo. Non solo, ma se allarghiamo la prospettiva, prendiamo il Salmo 39,40, commentato dal capitolo 10 della lettera agli Ebrei, si dice: c'è un altro servo. Tu non hai voluto né offerte né sacrifici, ma un corpo mi hai dato, per questo io ho detto: eccomi, io vengo per compiere la tua volontà. Il Cristo stesso che si presenta come servo. E se andiamo più indietro ancora, tornando alla teofania del Sinai, quando c'è la prima alleanza, il terzo giorno, alle parole di Mosè che riferisce le parole di Dio, il popolo dei servi, dice, tutti i servi del Signore risposero in coro: tutto quello che il Signore ha detto noi lo faremo e lo eseguiremo. E guardate allora, il popolo di Dio è un popolo di servi che nella prima alleanza promette di fare tutto quello che il Signore avrebbe detto e avrebbe comandato. Il servo è venuto, Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. Maria la serva dice: tutto quello che il Signore dice io lo voglio fare. E notate che Elisabetta la elogia al versetto 45 proprio per questo, Luca 1,45. Beata colei che ha creduto a tutte le cose che le sono state dette e che potrebbero ancora essere dette dal Signore. Tois lela lemeno isapo tuteu. E qui i servi non devono fare altro che fare come Maria, sulla scia degli antichi servi e sulla scia del Cristo stesso. Vedete allora la ricchezza di questi brani? Esplode tutto questo. Qui voi sapete che sia Paolo sia Giovanni sono i grandi teologi del Nuovo Testamento, che significa che tutti gli altri scrittori sono teologi, ma qui c'è teologia pura, cioè non c'è solo il racconto dei fatti, ma c'è soprattutto l'interpretazione, il senso profondo dei fatti. E se confrontate il Vangelo di Giovanni con i Vangeli sinottici, vi accorgerete che anche i sinottici hanno la loro teologia, e come? Ma qui interessa tutto il senso profondo. E ripeto, mentre nei sinottici troviamo i miracoli di Gesù come segno di potenza per accreditare Lui, in Giovanni, anche quando ci sono miracoli, non interessa che siano cose straordinarie o cose semplici. Tutto quello che dice Gesù fa sono segni o sacramenti o simboli. E i segni, i sacramenti, i simboli hanno lo scopo di rivelare, di manifestare le cose divine. Se vi ricordate nel prologo giovanneo si dice: Dio nessuno mai l'ha visto, perché la sfera divina ci sfugge, solo il Figlio unigenito che sta sempre davanti al Padre, si specchia davanti a Lui. E il testo dice, il testo greco, Lui ne ha fatto l'esegesi, cioè Gesù ci ha dato l'interpretazione autentica del Padre. Allora guardate quanta ricchezza c'è già nelle nozze di Cana. Io ho preso solo dei temi a cui ho accennato, ma vedete che c'è già il passaggio dalla figura di Maria come madre di Gesù, e madre di Gesù è il suo compito ufficiale, però è il punto di partenza per una maternità che comincia a esprimersi attraverso il titolo di donna. E difatti, appena viene chiamata donna, Maria si mette subito all'opera, immediatamente dopo dice: tutto quello che egli vi dica fatelo. Potremmo dire che da quel momento, da quando Gesù le affida il compito di donna, e le affida quel compito nascosto in quelle parole, che c'è tra me e te, non ci sono le cose contingenti, ma c'è il progetto della manifestazione della gloria di Dio e della fede dei discepoli, da quel momento è cominciata la gestazione di Maria. Il servizio ai fratelli di Gesù, un servizio che sfocerà poi sulla croce nella maternità verso i fratelli di Gesù. E andiamo brevemente alla croce. La croce di Gesù, l'ho detto prima, non è l'umiliazione di Gesù, ma è la glorificazione di Gesù. Un altro aspetto del Vangelo di San Giovanni è questo, che mentre per esempio nella passione dei Vangeli sinottici Gesù in qualche modo subisce da parte dei suoi persecutori, degli avversari, subisce la sofferenza e la morte, nel Vangelo di San Giovanni Gesù è sempre lui il protagonista. Qui non subisce mai. Ricordatevi anche quando vanno per prenderlo, dice: chi cercate? E tutti stramazzano a terra. Se cercate me, lasciate andare costoro. E notate anche quelle espressioni all'inizio della lavanda dei piedi. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, sapendo, questa coscienza di Gesù è fortissima nel Vangelo di Giovanni. Nessuno mi toglie la vita, ma io la do da me stesso. E così pure quando Gesù viene incoronato di spine, quando viene flagellato, Giovanni lo presenta come il re. E la scrittura sulla croce di Gesù nelle lingue principali, nelle lingue più diffuse, era per dire: questo è il re dei giudei, il re del mondo, tutti lo devono leggere. La scrittura in ebraico, in greco, in latino, era la proclamazione universale della regalità di Gesù. Vedete dunque che c'è una dimensione trascendente nascosta nel testo che rivela sempre la gloria di Gesù. Quindi la croce non è la sua umiliazione, ma il suo trionfo. E l'ora è la manifestazione del suo amore per il Padre e dell'amore del Padre verso di lui. E in quest'ora della croce è ancora presente sua madre. Ricomincia anche qui la madre di Gesù. Alle nozze di Cana si dice: c'era la madre di Gesù. E qui dice: c'era la sua madre. E alle nozze di Cana c'era la madre di Gesù all'inizio, poi c'è donna. E qui Gesù, vedendo sua madre, disse: donna, vedete? Solo che qui adesso la madre di Gesù, dopo tutto il cammino, e non c'è bisogno, questo potrebbe essere come una presentazione di un film in cui si dice: partirono e dopo li si presenta all'arrivo, ma si suppone che hanno camminato assieme tutto il tempo. Quindi non è necessario che si dica tutti i momenti, i punti in cui la Vergine è stata assieme col figlio e con i discepoli, ma del resto nell'ultimo versetto delle nozze di Cana, il versetto 12, si dice: dopo questo fatto, e dicono degli esegeti a motivo di questo fatto, dopo la fede, discesero a Cafarnao Gesù, sua madre, i suoi discepoli e i fratelli, e si misero in cammino. Potremmo dire che tutta la vita pubblica di Gesù è un cammino insieme con la sua comunità e con Maria. Giunti sulla croce, sia Maria e sia i discepoli hanno maturato la loro vocazione, hanno maturato. E lì troviamo ancora Gesù, troviamo la madre, chiamata col nome di donna, e poi appare un personaggio che nella prima parte del Vangelo non c'è mai. Questo personaggio comincia solo dall'ultima cena, nel capitolo 13, il discepolo amato. Il discepolo amato è la figura di tutti i veri discepoli di Gesù. Pur avendo una sua personalità, è simbolo di tutti quelli che hanno creduto, che hanno seguito Gesù e che non si sono mai staccati da lui. Il discepolo amato è il confidente di Gesù, è colui che ha raccolto tutte le sue parole, che le ha custodite e che diventa il maestro dei credenti. Durante la passione tutti sono fuggiti eccetto lui, e diventa il garante della fede di Gesù e il garante della tradizione del Maestro. Ora, chi è questo discepolo amato? Abbiamo detto che è l'immagine di tutti i discepoli, ma qual è lo scopo di tutto il quarto Vangelo? Lo scopo di tutto il quarto Vangelo è detto nel capitolo 11, ai versetti 51-52. Voi sapete, dopo la risurrezione di Lazzaro, molti andavano per vedere Lazzaro, per vedere anche Gesù. E i giudei, attenti quando si usa il termine giudei, non date subito il significato di ebrei o meno. In San Giovanni è un segno di incredulità che può abbracciare anche ben altri personaggi, quindi non è un termine etnico che riguarda un popolo, ma un termine, chiamiamolo teologico, cioè di non fede. E qui avevano deciso di uccidere anche Lazzaro, e poi perché andavano da Gesù. E poi Caifa dice: ma voi non capite nulla, è bene che muoia una persona piuttosto che perisca tutta la nazione. bene ancora nel Vangelo di San Giovanni, i personaggi parlano, ma il significato profondo delle loro parole lo svela spesso l'Evangelista. E l'Evangelista fa questa annotazione: questo lo disse non da se stesso, cioè che uno doveva morire piuttosto che perisse tutta la nazione, lo disse non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, parlò nello spirito, profetizzò, perché Gesù doveva morire non per la nazione soltanto, ma per radunare tutti i figli di Dio che erano dispersi. Il raduno di tutti i figli di Dio che erano dispersi è lo scopo di tutta l'opera di Gesù. Ed è la conclusione del Nuovo Testamento. Cioè tutto l'Antico Testamento ha questo problema dei figli di Dio che si sono dispersi a causa dell'infedeltà. Il Messia verrà a radunarli tutti, a riportarli in Gerusalemme, a riconsegnarli a Sion madre. Quando sulla croce Gesù celebra il suo sacrificio, quando si compie l'ora, immediatamente affida alla donna Sion tutti coloro che erano stati redenti dal suo sacrificio. Per cui il discepolo amato è l'immagine di tutti i discepoli amati dal Signore per i quali ha dato la sua vita. E guardando dall'alto della croce, Gesù, qui quasi tutti gli autori dicono, seguendo uno studio che fu fatto da un carmelitano francese, Michel de Gout, che dicono che nel Vangelo di Giovanni ci sono almeno 4-5 passi, 4 senz'altro, in cui Gesù vede un personaggio, ma non solo Gesù, anche uno, vede un personaggio, lo osserva e dice, questo è, pensate a Natanaele, Gesù lo vide e disse, ecco un uomo senza frode. Allora dicono quasi tutti gli autori che Gesù dall'alto della croce dice, vedendo sua madre e vedendo il discepolo lì accanto, dice chi è la madre e chi è il discepolo. Ora, quasi tutti dicono così, esaminandolo bene c'è qualcosa di più. Non c'è soltanto una rivelazione, ma la parola di Gesù rende quello che dice, cioè non solo dice ecco la madre del discepolo, ma la fa madre del discepolo. È una parola, si chiama efformativa, è una parola che crea le cose che dice. Per cui, vedendo sua madre, tutti sanno che è la madre di Gesù, la chiama ancora col nome di donna, colei che ha dovuto servire all'opera della salvezza, che ha generato nel dolore accanto a lui la creazione nuova. E a quel punto dice, tu sei la madre del discepolo e io ti costituisco madre del discepolo. E il discepolo è l'immagine di tutti i veri discepoli del Signore. E il discepolo a sua volta, guardato da Gesù, viene costituito figlio di Maria. Guardate che espressione che sarebbe densissima teologicamente e non possiamo usarla perché l'abbiamo banalizzata. Ma l'identità del cristiano è quella di essere figlio di Maria. Ma non possiamo usarla perché ha perso il suo significato. Ma l'identità è questa, l'identità di Maria, madre di Gesù, donna che serve la salvezza, è quella di diventare madre di tutti i discepoli che sono stati radunati da Gesù e consegnati alla nuova Sion, che è senz'altro il Signore, ma in Sion c'era il Signore, ma c'era anche il popolo di Dio, quindi sono state riportate al Signore e consegnate alla madre. Allora, sulla croce si rivela il senso profondo di quella donna delle nozze di Cana, dove era misterioso questo, e si rivela anche il senso profondo di quelle parole, che c'è tra me e te, ecco cosa c'era tra me e te, quello che non si poteva capire. Tutto questo servizio alla salvezza sulla croce, tutto diventa chiaro. Allora, qual è la nuova identità di Maria? È quella di essere madre di tutti i figli di Dio che erano dispersi e che sono stati radunati. Se volete sentire la gioia, la festa, la pienezza di questa visione, ricordate la liturgia dell'Epifania, quando tutti i tuoi figli ritorneranno, portati da ogni parte, tu sarai riempita di gioia, trasalirà di festa il tuo cuore, tu dirai, ma chi me li ha generati tutti questi, d'onde vengono? Tutti i popoli sono consegnati a Sion, la sposa e madre del Signore, e lì ritrovano la gioia della comunione con Dio tra loro. Non sono più stranieri, non ci sono, vedete, tutta la liturgia dell'Epifania è importantissima da questo punto di vista, e non solo. E il discepolo ha questo nome di essere il discepolo amato di Gesù e di essere il figlio di Maria. Questa è l'identità del discepolo. E allora la conclusione com'è? Com'è la conclusione? Vedete le traduzioni, adesso speriamo che siano fatte bene. Traduzione: da quel momento, non da quel momento, da quell'ora, dalla Pasqua, dall'esaltazione di Gesù, dalla glorificazione, da quando il Padre ha glorificato il Figlio e il Figlio ha glorificato il Padre, cioè dal cuore del mistero della salvezza, è sorta la decisione del discepolo di accogliere il dono del Maestro, il dono testamentario del Maestro. Allora la traduzione è proprio questa: da quell'ora, ed è l'ultima volta che c'è la parola ora nel Vangelo di Giovanni, e da quell'ora il discepolo accolse in tutta la dimensione della sua vita di discepolo, della sua vita di fede. Quindi l'accoglienza di Maria è un dato costitutivo dell'identità del discepolo. Ogni tanto, e qui un po' di ironia si può fare, ogni tanto potete domandare, ma in questo istituto c'è l'affidamento, la consacrazione a Maria, o meno così, qualcuno alza la mano, nel mio istituto sì, c'è questa tradizione, ma non c'è discepolo del Signore che non sia consacrato alla Vergine, e questo non lo facciamo noi, ma lo ha fatto il Cristo nella Pasqua. Quindi ogni discepolo del Signore è stato donato alla Vergine e l'ha ricevuta come madre, come sua particolare proprietà. E la madre, prima ancora che il discepolo accolga lui, la madre ha accolto il discepolo. Il testo non lo dice perché è troppo naturale. Una madre non deve dire di accogliere il figlio. Il discepolo è accolto ben prima che se ne renda conto dalla madre. Allora, il primo dono è stato questo: donna, ecco il tuo figlio. E non c'è bisogno di dire che Maria l'abbia accolto. È troppo evidente. E poi il discepolo accoglie da quell'ora la madre del Signore. Allora concludiamo con le parole di Origene, che dice proprio del Vangelo di San Giovanni. Adesso vi faccio una rivelazione, voi direte che io sono specialista del Vangelo di Giovanni, io non mi occupo del Vangelo di Giovanni, ma mi interessa talmente, io mi occupo di più di Luca, di Paolo, così. Ma guardate quanta ricchezza c'è qui. Allora dice così appunto Origene, dice: questo Vangelo è il Vangelo spirituale, e chi lo può capire? Nessuno può capire il Vangelo di Giovanni se non colui che ha appoggiato il capo sul petto del Maestro e ha ricevuto Maria per madre. E la stessa persona è il discepolo amato. Sia vero anche per tutti noi.
Grazie a Padre Alberto, che ci ha dato una lezione magistrale, logica, con tutti i riferimenti evangelici all'interno del Vangelo di Giovanni, primizia dei Vangeli, come lo chiama appunto Origene, e perciò ci ha fatto rivedere ancora le profondità di questa redazione così elementare a prima vista, è così sempre nuova e profonda a chiunque la accosta, con, diciamo, con amore prima, e secondo con acribia, con quella perseveranza, con quella attenzione ad ogni cenno e ad ogni sfumatura. Qualche domanda vostra? Vecchia più di Origene?